Eccoci qua a San Felice, mi sembra un nome di buon auspicio, San Felice. Oggi è il solstizio, il giorno più lungo dell'anno, inizia l'estate, sentiamo già il caldo, è quasi un giorno della luna piena. E abbiamo questa fine settimana di poter stare qui senza dover fare niente di particolare, liberi da vari impegni, vari compiti, lavori, problemi, come una piccola vacanza. Una vacanza di un tipo un po' particolare. Non andiamo sulla spiaggia a prendere il sole. Non andiamo alla discoteca la sera. È un'opportunità di poter praticare meditazione, fare un'enfasi sul prestare un'attenzione rilassata nel qui e ora, con le cose più ordinarie della vita, come sedersi immobile, come camminare, sdraiarsi, mangiare, prendere pause. Noi abbiamo creato una struttura per le giornate, un programma che siete invitati di seguire per dare il vostro sostegno alla pratica del gruppo, perché è un po' difficile fare questo tutto da solo, anche quando si ha il tempo libero, perché è così facile diventare distratto, o c'è sempre qualcosa sempre più importante, anche quando si vede il valore di fare alla propria casa, ci sono troppe distrazioni, e mentre qui è un posto neutro, che non è nostro, non abbiamo una storia personale connessa a questo posto, è un posto spazio molto bello, piacevole, e poi c'è la partecipazione di un certo numero di persone che condividono valori simili, stessa aspirazione, e cercano di impegnarsi in questa pratica indicata dal Buddha, la via di mezzo, che conduce alla calma, alla conoscenza diretta, alla liberazione. E quindi, anche se c'è la regola di silenzio, nobile silenzio, quindi cerchiamo di non parlare solo quando è veramente necessario comunicare qualcosa. Anche questo aiuta in questo processo interiore di sviluppare raccoglimento, calma, silenzio. E la conoscenza della propria vita interiore, di comprendersi, dare uno spazio, una chiarezza, di poter investigare questa esperienza come essere umano, di essere cosciente, sensibile, con una mente discorsiva e tutte le facoltà che abbiamo. E non, non è che dobbiamo, quindi non c'è bisogno di comunicare solo per creare un senso di agio tra di noi, perché c'è questa condivisione e collaborazione. Ci impegniamo tutti in questo programma del ritiro, e quindi possiamo stare al nostro agio, stare insieme anche nello silenzio. E non significa di essere proprio chiuso dentro di sé, cercando di bloccare, chiudere fuori tutto il resto, ma di trovare un equilibrio dove sei centrato dentro di sé, consapevole del proprio stato mentale, impulsi mentali, la propria esperienza cosciente, e anche nello stesso tempo consapevole dell'ambiente, della circostanza, dove siamo, le persone intorno, quindi di essere connesso a qui e ora, al proprio corpo, come utile per un riferimento principale, ancorare l'attenzione nel qui e ora, ma nello stesso tempo abbiamo questa sensibilità, considerazione per la presenza degli altri, e quindi di poter comportarsi in modo di non disturbare, non creare disagio agli altri. E, è una questione di equilibrio. Possiamo essere troppo centrati in modo che non ci accorgiamo dalla persona intorno, e quindi andiamo in giro investendo contro le altre persone, perché stiamo cercando di mantenere la mia concentrazione, e quindi perdendo una sensibilità verso gli altri. Oppure l'altro estremo, di non avere un centro, ma una grande sensibilità, e quindi ogni piccolo movimento, ogni cosa succede fuori di noi, siamo totalmente presi o tirati fuori da tutto quello che succede intorno, e quindi è uno stato di continua agitazione, perché è raro che è sempre tutto fermo, quieto e tranquillo. C'è sempre qualche rumore, qualche movimento, e se non abbiamo un centro, siamo troppo aperti e sensibili, siamo continuamente tirati fuori, mentre piano piano si sviluppa un equilibrio dove sei centrato, ti può essere un punto verso il cuore, di sentire centrato qui, e avere contatto, sentire il corpo, di conoscere lo stato d'animo, e allo stesso tempo avere una prospettiva su quello che sta succedendo fuori di noi. E quindi, insomma, una consapevolezza che è aperta, inclusiva, ma ben centrata nel qui e ora. E ci sono momenti di meditazione seduta, a volte ci saranno indicazioni, meditazioni guidate, altre volte meditazione in silenzio, e poi alternate con la meditazione camminata. Ci sono delle pause, anche quando si può riposarsi, si può fare esercizi fisici come yoga, qigong, tai chi, qualcosa del genere, che aiutano di sciogliere le tensioni, di avere maggiore consapevolezza del proprio corpo. E poi ho già messo sul tavolo dietro un blocchetto di carta dove potete scrivere eventuali domande. Vi prego di scrivere in modo molto chiaro e leggibile. E poi raccolgo queste domande e cerco di iniziare con le domande più pratiche sulla meditazione, questo aspetto, mentre le domande più teoretiche, filosofiche, astratte, magari un po' verso la fine del ritiro, così posso selezionare un po' le domande e anche raggruppando insieme, a volte sono di un tema simile. Mi aiuta anche perché sono sempre un po' più sordo e non riesco sempre a capire quando sono dette a voce. E così anche aiuta le persone che sono magari più timide di scrivere la loro domanda. Quindi a certi momenti magari rispondo ad alcune domande. Vi aiuta di mantenere il silenzio. A parte questi momenti di meditazione formale, seduta, camminata, c'è l'incoraggiamento di sviluppare una presenza mentale, un contatto con il qui e ora nell'arco della giornata, appena si alza la mattina, si veste, si lava, eccetera. In ogni momento possiamo essere presenti con quello che stiamo facendo, invece di essere completamente presi dalla fantasticherie, dalla mente discorsiva che commenta, che giudica, che analizza, che si proietta nel futuro. Possiamo dare una vacanza alla mente discorsiva. Non c'è un esame al fine del ritiro, non c'è nessun scopo da dover raggiungere. Per un periodo libero non ci sono ottenimenti da raggiungere, non c'è bisogno di fare una bella figura o una brutta figura. E poi anche ho portato dei canti, un foglio di canti in lingua padre con anche la traduzione in italiano che possiamo fare la mattina o la sera. È una versione abbreviata da quello che facciamo nel monastero. E quindi c'è qui una bella statua del Buddha, che è lui che stabilito questa comunità monastica, ha indicato la via, il Dhamma, che conduce alla liberazione. Ho vissuto in India 26 secoli fa, e quindi questa pratica di meditazione può essere presa in questo contesto di questa religione buddista. Ora non c'è una pressione di convertirsi al buddismo, No, c'è bisogno di avere un'etichetta, di essere buddista. È una cosa che si può fare, si può prendere un impegno formale nella pratica del Buddha. E comunque nel contesto di meditazione, di integrare nella propria vita, può essere utile prendere in considerazione questi aspetti. Ci sono tre gioielli nella pratica buddista, di prendere rifugio, la triplice gemma, Buddha, Dhamma, Sangha. Quindi c'è un livello ordinario, diciamo, il Buddha come il maestro, la guida, Gautama Buddha, che è vissuto in India tanti secoli fa, che ha lasciato la sua vita di agio, di piacere, una vita comoda nel palazzo per una vita di rinunciante, coprendosi con stracce e rasando la testa, indipendente sulle offerte, per dedicarsi completamente alla ricerca della verità, alla ricerca della liberazione, riconoscendo chiaramente per se stesso le limitazioni della vita mondana, comprendendo di essere soggetto alla vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione da ciò che è amata, di non poter sempre avere quello che si vuole, e a volte di avere quello che proprio non si vuole, non avendo la possibilità di avere controllo su tutto, questa incertezza della vita, la limitazione della vita mondana, non era possibile trovare una vera felicità in queste condizioni. E quindi cercava una via d'uscita, una via di liberazione. Dopo tanti anni di ricerca, anche andando all'estremo di automortificazione, alla fine ha trovato la via di mezzo, che evita l'estremo di indulgenza nel piacere da una parte, e l'indulgenza nel dolore dall'altra parte, una via di equilibrio, una via che conduce alla calma interiore, alla conoscenza diretta e alla liberazione dalla sofferenza. E quindi il Buddha ha raggiunto il completo risveglio e la liberazione grazie ai suoi sforzi. Dalla pratica di raccoglimento, di meditazione, di calma, di serenità, e poi investigando, guardando dentro corpo e mente, venendo alla profonda comprensione delle cose come sono, non era più identificato con le condizioni mortali, era libero, completamente libero, andato oltre e poi è vissuto ancora 45 anni, dedicandosi a indicare la via agli altri che erano interessati, erano motivati di riflettere, di applicare questi strumenti, rendendo questo orientamento in modo che anche loro potevano arrivare alla completa liberazione. Quindi il Buddha rappresenta il maestro, figura storica, ma anche quella potenzialità che hanno tutti gli esseri umani di venire alla stessa comprensione, alla stessa liberazione, adesso avendo un sentiero, un percorso da seguire, un percorso già definito, questa via di mezzo. Quindi questa è abbiamo già tutto quello che serve, abbiamo già tutte le facoltà. Si tratta di usarle, di applicarle, di usarle nel modo giusto, sviluppare queste risorse interiori. Quindi prendendo rifugio nel Buddha, difficile capire se si tratta, significa solo la persona storica, la figura storica, ma quella che in noi, la mente, che possiamo risvegliare questa potenzialità che abbiamo nel momento che siamo veramente consapevoli. Siamo con colui che conosce, guardando con chiarezza le cose come sono, come essere Buddha, essere colui che conosce, essere risvegliato. E poi il Buddha, in questo stato consapevolezza approfondita, l'investigazione delle cose come sono, venendo a questa comprensione diretta, conoscendo le cose come sono, comprendendo le cose come sono, il Dhamma, la realtà così com'è, la natura così com'è, com'è possibile riconoscere da una mente non distratta, una mente raccolta, consapevole. E c'è il Dhamma, il suo messaggio, il suo insegnamento, che conduce a questa realizzazione che possiamo sperimentare, anche noi possiamo avere, anche noi. E quindi il Buddha che indica, che conosce e indica il Dhamma, la realtà così com'è, invece di prendere rifugio nelle nostre opinioni, preferenze, punti di vista, proliferazioni mentali, quello che porta alla liberazione, in prendere rifugio nella conoscenza delle cose come sono, la realtà che possiamo conoscere per noi stessi, quando siamo veramente presenti e consapevoli, e pronti di guardare dentro. E poi il Sangha, c'erano degli esseri umani che, seguendo il messaggio del Buddha, sono venuti anche loro a qualche livello di illuminazione, quindi il livello più alto della Sangha, Arya Sangha, la comunità dei nobili. Quindi è interessante questa parola Arya, che significa come nobile, e pura. Nel contesto del messaggio del Buddha, non si tratta di una razza, una famiglia di nascita, non dipende sull'intelligenza, sulla successo della persona. Aria è la purezza del cuore che può avere chiunque essere umano, anche di qualsiasi livello di società, di qualsiasi razza, di qualsiasi colore della pelle, maschio, femmina, qualsiasi nazionalità. E quindi una persona che raggiunge un livello di liberazione conosciuto come aria, puro di cuore. E cerchiamo di allinearci con loro, questi che hanno fatto un buon esempio, che hanno applicato nella loro vita il messaggio del Buddha e hanno avuto dei risultati, sono esemplari. Cerchiamo di avvicinarci a loro, e anche apprezzando il loro contributo nel portare avanti questo messaggio del Buddha, o c'è il Sangha monastico, o la comunità che è stato stabilito dal Buddha, con la sua regola, il suo codice, che continua di praticare, trasmettere il messaggio del Buddha, un veicolo, in modo che questo insegnamento poteva durare nel tempo, che poteva essere portato avanti nel percorso degli anni. Infatti è sopravvissuto ancora già 26 secoli. E quindi c'è questo livello del Sangha ordinario, Sangha convenzionale. E poi c'è Sangha che è quello dentro di noi che aspira, quel che in noi è attratto alla bontà, alla virtù, alla saggezza, quel che in noi che aspira verso la bontà, verso la conoscenza diretta, verso la liberazione, che è il fatto di essere venuto qui, di dedicare un'intera fine settimana a questa pratica con un livello di rinuncia, di tante altre possibilità, significa che c'è qualche attrazione, c'è una voglia di provare, di mettere in pratica, di sviluppare queste qualità dentro di sé. C'è questa dentro di noi che aspira, che magari ci sono anche altri interessi, siamo attirati ad altre cose, ma possiamo riflettere sull'importanza di questo nella vita, che il valore che ha, il beneficio di che si può sperimentare, di mettere in pratica gli insegnamenti del Buddha, che può portare ad un livello di benessere, di una pace interiore, una pace incrollabile, una liberazione dalla sofferenza proprio in questa vita. Vi è un grande valore di trovarsi in un paese che non è buddista e di scoprire l'insegnamento del Buddha, una cosa preziosa, qualcosa che si può coltivare, come una ricchezza interiore che si può sviluppare, far crescere, che diventa veramente di grande beneficio nella propria vita. Questi canti che facciamo sono anche di ricordare, di riflettere su questi tre gioielli, il Buddha, Dhamma e Sangha. Il Buddha è un simbolo per questo. Sono divisi in tre, ma c'è un'unità tra di loro, sono tre aspetti della stessa cosa. Questi canti possono anche aiutare a creare un senso di comunità, perché possiamo essere tutti seduti in silenzio, un senso di isolamento, di essere nella propria mente, staccata dagli altri, ma questo gesto di recitare insieme queste strofe devozionali, riflettendo sulla qualità del Buddha Dhamma Sangha, è come sentire in comunione con una comunità molto grande, non solo qui, ma in tutto il mondo, persone che sono ispirati dalla parola del Buddha, cercano di mettere in pratica, di organizzare. Quindi anche se sentiamo molto soli in questa pratica, riflettendo, siamo in comunione con tante altre persone di buon cuore che si aspirano, che cercano di realizzare questa verità esposta dal Buddha. Perché spesso in Occidente il nostro approccio al buddismo tende ad essere molto cerebrale, perché probabilmente abbiamo letto qualche libro che abbiamo apprezzato, sempre molto ragionevole, molto saggio, magari ci troviamo d'accordo intanto quello che leggiamo, e magari cominciamo a vedere l'importanza di mettere in pratica, quindi la meditazione. E molto spesso il nostro approccio alla meditazione è molto cerebrale. Mi ricordo io, quando ho iniziato a praticare meditazione, ero studente all'università, un corso di ingegneria, e rischiando di fallire il corso perché mi divertivo troppo con tante altre cose, e arrivando alla fine dell'ultimo anno con gli esami più importanti, mi sono reso conto che dovevo trovare qualcosa di l'espressione inglese era di get my head together. Non so com'è. Tradurre in italiano. Di mettere insieme la mia testa? No.
Mettere
a posto la mia testa. Dovevo mettere a posto la mia testa. Di imparare a concentrarmi meglio. E quindi siamo molto identificati con i nostri pensieri, siamo molto identificati con il nostro cervello che pensa, che analizza, che ragiona sopra. E questo va bene fino a un certo punto. Che è sempre limitato perché sempre si basa su concetti, su pensieri che sono sempre soltanto convenzioni, sono soltanto la realtà convenzionale, sono sankara nel senso della parola come composte. Condizionati e non è sufficiente per comprendere realmente il messaggio del Buddha solo a livello dell'intelletto. Era molto interessante sentire di un professore di buddismo in Inghilterra che ha anche conosciuto personalmente. Insegnava all'Università di Bristol e aveva anche scritto dei bei libri sul buddismo. Ci sono anche un paio di suoi libri di Ubaldini, Paul Williams. Adesso seguiva il buddismo Mahayana. E uno di questi libri, non so cosa è, il buddismo indiano, è molto apprezzato anche a livello universitario, usano per gli studenti, e è un seguace del Dalai Lama, ha preso i rifugi, eccetera. E prima di venire in Italia, 20 anni fa, ero in un piccolo monastero in Devon, nel sud-ovest Inghilterra, e lui ogni tanto veniva con gruppi di studenti, quindi io l'avevo incontrato 2 o 3 volte. Un tipo molto buono lui. Però poi alcuni anni fa si è convertito al cattolicesimo. ha scritto anche un libro intitolato La via inaspettata, the Unexpected Way. E l'ho letto perché ero molto curioso di sapere cosa gli è successo. E spiegava in questo libro che quando era giovane era un praticante cristiano molto devoto, però raggiungendo gli anni di teenager cominciava ad avere troppi dubbi che non nessuno poteva veramente risolvere. Lui ha studiato filosofia, poi ha scoperto il buddismo, che sembrava così ragionevole. Però era solo a livello dell'intelletto, anche se questi libri erano apprezzati, eccetera. E questo libro ha anche detto di aver provato meditare alcune volte, ma era sempre un disastro, quindi non ha veramente praticato meditazione. E insegnava il buddismo, faceva anche parte di un monastero tibetano in Galles, dove ci sono anche stato. E poi dal suo racconto era chiaro che in qualche modo non ha toccato il cuore, era solo, ha anche spiegato che era, il buddismo era comodo per lui perché non sfidava troppo l'intelletto, deve accettarlo a qualche livello. Però non avendo praticato veramente, non avendo integrato nella sua vita, c'era una mancanza. E lui era anche molto, molto preso da questo San Tommaso d'Aquino e le sue domande: perché c'è qualcosa invece di niente? E non era quando i buddisti dicono le cose sono così, lui voleva sempre sapere, sì, ma perché? non era è un filosofo, quindi voleva sempre sapere, non era abbastanza, è così, insomma, le cose sono così, e trovare pace in questo. Quindi questa domanda, perché c'è qualcosa invece di me? E poi dopo diverso tempo mi è venuta la risposta, essere essenziale, o in inglese, necessary being, Dio, perché c'è Dio. E in qualche modo il suo cuore è aperto per questa nozione. E poi all'università conosceva dei praticanti cattolici, quindi andando a loro, poi era molto accolto, molto, molto gentile da loro. E poi aveva certe critiche del buddismo in questo libro che mi ha fatto capire che veramente non aveva capito bene. Veramente, anche se aveva scritto un ottimo libro, c'erano delle cose che non aveva capito. Perché non aveva veramente praticato. Quindi da un lato ero contento per lui che finalmente ha aperto il suo cuore, che sì, è importante anche questo. Però vedo anche chiaramente la limitazione di avere solo una comprensione intellettuale. E lui diceva, per lui adesso, la differenza tra cristianesimo e buddismo è come, ha detto, è come il donut. Conoscete il donut americano? Questo dolce rotondo, cosa con un buco dentro. Per lui il cristianesimo è la religione del donut, mentre il buddismo è la religione del buco. Perché il cristianesimo offre la speranza, Quindi a me, onestamente, mi sembra di dire, ah, perché Dio solo sposta il mistero a qualcos'altro. Allora, perché Dio? Da dove viene Dio? Mi sembra così, solo non risolve. Cosa risolve? È solo sposta, un mistero. Possiamo dire, ma sì, ma Dio è sempre, è oltre. Anche Dhamma, oltre la natura delle cose così come sono. E poi la speranza, ma il Buddha spesso dice che insegnava solo due cose, la sofferenza e la liberazione della sofferenza. Quindi c'è una speranza in questo. Sì, comunque è importante la pratica, la meditazione, ma anche c'è lo spazio per una pratica devozionale, non si può imporre, non si può diciamo, insistere su questo, costringere. Però anche questo è un processo graduale, e quindi può aiutare, ad esempio, a studiare la vita del Buddha, le storie intorno alla sua vita, e di riflettere su queste qualità della triplice gemma, Buddha, Dhamma, Sangha. E questi gesti, ad esempio, di stare guardando verso il Buddha con le mani giunte avanti al cuore, aiuti a prestare attenzione qui, c'è un senso di compostezza, di venire al cuore, di raccogliere l'attenzione qui. E facciamo degli inchini e quindi come darsi, offrirsi a queste qualità nobili della saggezza, la conoscenza, la virtù, queste qualità nobili che Buddha come un simbolo. Offrirsi, darsi, come svuotarsi, per sviluppare, far crescere dentro di sé queste qualità. All'inizio probabilmente che non si sente niente, non si sente questa devozione, non è qualcosa che si può forzare o dare sul ordine. Adesso devi sentire, devozione non funziona così. Poi come a volte può sembrare magari disonesto o di fare finto, ma non è così, è come anche sedersi immobile, non è che subito si sente pace, si sente calma, ma prendendo la posizione seduta, dritta, immobile, può aiutare di indurre. Quindi non è disonesto di stare fermo, non è che stai facendo finta di qualcosa che non si sente, ma è un modo che piano piano aiuta di sviluppare calma, raccoglimento, eccetera. Anche facendo questi gesti, da uno spazio, un'opportunità, un modo che portando attenzione, riflettendo, può suscitare in modo naturale una possibilità di un'apertura del cuore, di poter sentire devozione, di poter sentire gratitudine. E quindi non obbligo nessuno di fare questo, è solo un'opportunità. Un monastero, la vita del monastero è sviluppato in modo di integrare tutti gli aspetti di questa pratica, non soltanto una tecnica di meditazione o una filosofia o una dottrina, ma un modo di vivere, un modo di integrare presenza mentale, consapevolezza, capacità di riflettere nella vita quotidiana e di sentire una completezza che non soltanto nutre la mente, anche nutre il cuore. È interessante che nella lingua thailandese la parola per comprendere, kaujai, cow significa di entrare per chai, per cuore, il loro, per quando cioè, capisco. Non è solo con l'intelletto di aver accolto il pensiero che può essere abbastanza superficiale, di aver capito l'idea, il concetto, di aver entrato nel cuore e veramente preso dentro, sei cambiato in qualche modo, come irreversibile, sei diventa parte di se stesso. E quindi questo è un aspetto della pratica buddista che molto spesso viene trascurata perché è un po' difficile spiegare, un po' difficile perché a volte le persone sono venute magari da una religione con molta enfasi sulla devozione e quelle che trovano attraente al buddismo è molto semplice, molto diretto, qualcosa che si può fare da sé, che non c'entra con riti devozionali, eccetera. Però molto spesso le persone che magari hanno seguito corsi di meditazione, hanno fatto dei ritiri, e sono molto soddisfatti di tanti aspetti, ma si sentono ancora mancanza di qualcosa. In qualche modo il cuore non è ancora impegnato in questo, non è ancora incluso il cuore. Quindi c'è anche questo aspetto che può essere sviluppato come un processo in questo sentiero di poter farlo in modo completo, nutre il cuore. Il programma dovrebbe finire alle 9, adesso sono le 8:30 e di solito facciamo la prima serata comunque qualcosa più breve perché la maggior parte delle persone sono venuti dopo una settimana di lavoro. Un viaggio è stancante, quindi magari possiamo anche concludere qui. E potrei, siccome oggi è la giornata più lunga, c'è ancora luce, posso magari fare qualche indicazione per la meditazione camminata e chi vuole può andare fuori e fare questo per il periodo. Che, qui c'è c'è spazio, specialmente questo lato qui, o questo qui. Questo lato qui c'è un pulimento molto spazioso. E la pratica di meditazione camminata facciamo individualmente. Quindi ciascuno cerca un posto dove può camminare una certa distanza, una ventina, una trentina di passi, una linea diretta, dove non ci sono ostacoli, dove non incrocia con un sentiero di un altro, magari dove c'è qualche cosa all'inizio o alla fine del sentiero, una pianta, una pietra, qualcosa del genere. E si inizia in piedi, e poi prestando attenzione al corpo e poi di cominciare a camminare verso la fine del sentiero e semplicemente rimanendo presente con il corpo, consapevole del corpo che si muove passo per passo e poi raggiungendo fine del sentiero, si
therma, per del respiro, si gira e poi si cammina indietro, quindi avanti e indietro, facendo una pausa al fine del sentiero. Il principio generale è lo stesso con la meditazione seduta, solo che gli occhi sono aperti e il corpo è in movimento. Quindi questa attenzione rilassata verso come il corpo, come il punto di riferimento principale, invece di seguire il ritmo del respiro, può essere più naturale seguire il ritmo dei passi, cioè il contatto con la terra, poi senza contatto, ciascun piede, così passo per passo. E si può anche mantenere un campo di attenzione più esteso, non c'è bisogno di essere molto focalizzato, anche se si può fare una certa enfasi sul contatto dei piedi con la terra, si può avere una di essere magari centrato verso l'ombelico, verso solare, il centro della massa, però con un senso del corpo intero che si muove. Cioè, quando si rende conto di essere distratto da altri pensieri, è sufficiente riportare l'attenzione di nuovo per riprendere. E avendo questi punti fissi, l'inizio e fine del sentiero aiutano per cercare di mantenere la presenza mentale tra l'inizio e la fine. E poi, siccome si va avanti e indietro nello stesso spazio, l'ambiente intorno è già familiare, l'attenzione non è girata così tanto all'esterno. Diversamente quando si fa una lunga passeggiata, perché c'è sempre qualcosa più avanti da vedere che attira l'attenzione. Cos'è? Cosa c'è oltre la collina, eccetera. E mentre con questo si può sviluppare questa stabilità di presenza mentale, consapevolezza nell'ordinario. Niente di speciale, non c'è niente da raggiungere, non c'è qualche parte da arrivare a questa qualità dell'attenzione rilassata che si può avere nel qui e ora con un'attività così ordinaria come il camminare, il livello di agio, benessere, di essere in pace, un momento alla volta. E quindi prima facciamo questi canti e poi siete liberi di fare una meditazione combinata e andare a riposarvi quando volete.
Vino son da Amen.